noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Padre, perché in te noi vediamo il volto della misericordia e della tenerezza di cui noi abbiamo bisogno, di cui noi abbiamo nostalgia. Abbiamo dentro un vuoto da colmare che potremo fare soltanto quando incontreremo te, e quanto più noi ci faremo piccoli, tanto più tu verrai a colmare la nostra povertà e arricchirci della tua presenza. Ti vogliamo dire grazie perché è proprio attraverso Gesù, tuo figlio e nostro fratello, che tu ci fai conoscere questa tenerezza e questa apertura di cuore. Signore Gesù, noi guardando te vediamo veramente il Padre, sei tu che ce l'hai detto, ma contemplando la tua tenerezza, la tua pazienza, la tua bontà, il tuo cuore, noi vediamo il volto, gli occhi, le mani, il cuore del nostro Padre che è nei cieli. Ti chiediamo di darci un supplemento di Spirito Santo, perché abbiamo bisogno di questa forza interiore che ci trascini verso l'amore vero, verso la pienezza della comunione trinitaria. Ne sentiamo la nostalgia e il desiderio. Del resto l'hai fatto tu questo cuore, il nostro cuore, e questo nostro cuore non ha pace se non quando ha trovato te. E a te Spirito Santo chiediamo di operare in noi, di trasfigurarci, di rinnovarci nel profondo, di spingerci ad andare continuamente oltre, a non accontentarci mai del luogo dove siamo arrivati, ma di donarci il desiderio di crescere come figli, come famiglia dei figli di Dio. O Maria, tu che sei la madre che Gesù ci ha lasciato, donaci di fare un'esperienza viva e profonda di questa maternità. Amen. Riprendiamo la nostra lettura a partire dal versetto 15. Siamo dunque un po' al di sotto della metà del capitolo 18 e ci accontenteremo anche di pochi versetti oggi, ma credo che siano abbastanza densi. Dopo queste due parabole sulla preghiera, in fondo è come se Gesù ci dicesse qual è la condizione perché tu possa vivere queste due realtà della preghiera. Cioè, come si fa a pregare sempre senza stancarsi? Come si fa ad essere così insistenti, a non mollare mai? È vero, la fede, abbiamo visto. Ma come si fa anche ad avere questa consapevolezza della propria piccolezza? E io credo che soltanto quando noi diventiamo bambini, ecco che Gesù ci spiega quali sono le condizioni perché la preghiera, così come lui ce l'ha indicata, possa operare. Vuol dire la consapevolezza di essere bambini, cioè di essere figli del Padre. E il titolo che ho dato a questa riflessione breve è come bambini, e poi ho messo così una cosa aggiunta da me, puntini puntini, ma guai all'infantilismo. Cercheremo di capire cos'è l'infanzia spirituale, ma che cosa invece non è l'infanzia spirituale, che è l'infantilismo, che è un'altra cosa. L'immaturità, il bamboccionismo, tutte queste cose qui che volete voi. Gli presentavano anche i bambini. Cominciamo con, intanto egli è riferito a Gesù, quindi è in continuità. Se Luca avesse voluto porre una divisione, un taglio, una cesura, chiamiamola così, come si dice in musica, tra quello che è stato detto prima e quello che sta venendo dopo, certamente avrebbe cominciato con un soggetto preciso. e presentavano a Gesù i bambini, oppure mentre Gesù camminava o entrava in qualche villaggio, presentavano a lui dei bambini. In realtà gli presentavano, cioè il soggetto è sottinteso, è riferito a Gesù, quel Gesù di cui abbiamo parlato prima. Siamo ancora in questa serie di avvenimenti che si susseguono, ma è tutto legato. Quindi gli presentavano anche, quindi non solo, ma anche i bambini. Notate la traduzione che viene, una nuova traduzione, è così: i bambini piccoli, viene precisato i bambini piccoli, perché non viene detto paidia, sarebbe i bambini, sono paidia in greco, o paidion singolare, ci sono tanti. Invece è interessante che viene tabrefe, è qualcosa che ci ricorda il brefotrofio, no? Una volta l'orfanotrofio si chiamava anche brefotrofio, perché venivano portati lì bambini piccoli, quindi sono proprio i bambini piccoli. È interessante che venga precisato bambini piccoli, cioè questi bambini piccoli vuol dire quei bambini che non hanno nessun valore presso gli ebrei, sono i bambini della prima infanzia, proprio quelli che non stanno fermi un attimo, quelli che soprattutto presso nella cultura ebraica non avevano nessun valore. Notate bene che è interessante, perché anche nel greco è la stessa cosa, i bambini piccoli, no? Volutamente ho detto il greco, non so se qualcuno lo sa, ma ta brefe è un plurale neutro, vuol dire che i bambini sono piuttosto una cosa che neanche una persona, non sono né maschi né femmine. Quando tu vedi un bambino piccolo, i bambini piccoli sono vestiti tutta la stessa maniera, che bel maschietto, signora, no, scusate che la femminuccia, oh, anche perché non puoi vedere, sono piccolini, sono lì, si assomigliano tutti, no? Non è che i maschietti nascono con la barba, le femminucce invece hanno già le labbra dipinte o le ciglia finte su, no, sono maschietti e femminucce, si assomigliano, no? Cioè non sono distinguibili, per cui in sé uno vale l'altro, e di fronte all'uso comune ebraico sono delle cose, non hanno un valore. Pensate, un bambino non aveva nessun diritto presso gli ebrei, ma soltanto dei doveri. I diritti, tu diventavi soggetto di diritti e doveri quando avevi 12 anni, cioè che diventavi adulto. Prima no, prima eri qualcosa di neutro, né uomo né donna, qualcosa di mezzo, quid medium. Quindi, allora, non è tanto che qui si vuol parlare del bambino, si vuol parlare di qualcuno apparentemente senza valore, come la vedova, cioè una persona che non conta per nessuno, che se anche muore non, nessuno se ne accorge. I bambini ce n'erano talmente tanti che se anche moriva qualcuno, questi vivevano un po' per la strada, mangiavano quello che trovavano, tornavano a casa quando dovevano dormire, ma spesso anche se, cioè pensate un po' già cosa succedeva quando facevano i pellegrinaggi, si portavano dietro i bambini e poi dopo alla sera, quando era ora di mangiare, dicevano, allora, sei qui? Ah sì, boh, perché i bambini correvano avanti e indietro, tant'è vero che Giuseppe e Maria hanno perso anche Gesù. Cioè faceva parte un po' del, non è in modo, ah bambino, adesso andiamo a fare la cura per la pertosse, poi adesso andiamo a farci fare la cosina di lei e poi andiamo dalla pediatra, perché no, non c'era niente. Quindi Gesù prende l'esempio della persona estrema che dal punto di vista umano non vale niente. Quindi queste persone che non valgono niente vengono presentate a Gesù. E è interessante che qui è sempre un imperfetto, presentavano, quindi continuavano a presentare a Gesù i piccoli perché li toccasse. Cioè chi sono allora coloro che hanno bisogno di essere toccati, accarezzati, accolti, amati? Sono loro, sono i più piccoli, sono quelli che valgono di meno, sono quelli che le persone normali, virgolette normali, mettono da parte perché non sono una rendita, non sono un potenziale voto politico, non hanno la possibilità di restituirmi qualcosa in cambio, quindi sono piuttosto delle palle al piede che non servono a nulla. Quindi siamo di fronte a questo, a questa categoria di persone, i bambini, cioè nullatenenti, nullavalenti. Quindi potrebbe essere chiunque, capite? Io penso, è certo che non sono i nostri bambini di oggi questi, presentati a Gesù. Cioè quando noi diciamo che Gesù, certamente ci sono, allora se pensiamo ai bambini abusati e che devono tacere, io penso a quelli piuttosto queste cose che avvengono soprattutto là dove i bambini vengono usati come scambio sessuale, roba del genere, in certi paesi, non da noi dove il telefono azzurro è diventato la vendetta dei bambini contro i genitori spesso, o perché ho trovato dei bambini che sono degli autentici demoni, cioè bambini che non hanno subito nessun abuso, hanno accusato il padre o la madre, questi padri e la madre, perso il lavoro, perso tutto, l'onorabilità e tutto, dopo 3 o 4 anni, ma io mi sono inventato tutto per vendicarmi contro mio papà che non mi lasciava andare al cinema. Cioè, siamo di fronte a cose anche assurde, pazzesche, cioè non dobbiamo pensare che ogni volta che qualcuno denuncia, cioè che l'ho sentito recentemente addirittura contro il vescovo Carraro, ex vescovo morto di Verona, non so se avete sentito il caso, in Verona c'è una specie di istituto per ciechi, soprattutto la diocesi eccetera, questo istituto di ciechi, ora siccome un ex cieco, cioè cieco, ex leader dell'istituto eccetera, ha detto, aveva una casetta che lui occupava vicino all'istituto e questa casetta gli ha lasciato occupare per diversi anni, poi gli ha detto senti, abbiamo bisogno di allargare l'istituto, vai via eccetera, e questo ha detto o voi mi regalate la casa se no io vi denuncio per abusi sessuali. Quindi è venuta fuori questa cosa, ha inventato tutto, ha ricevuto un po' di firme anche di altri che avevano interesse a sostenerlo, e poi è venuto fuori che niente, tra l'altro del Monsignor Carraro ha aperto anche il processo di beatificazione accusando quindi il vescovo morto ormai del 2002 credo, e così altre cose. Ora, cioè, non sono questi tipi di bambini, capito? Sono i bambini veramente che subiscono, oppure comunque qualunque tipo di categoria di persone che vive questa sorta di minorità, di non valore. Allora io potrei pensare agli extracomunitari però sfruttati, non quelli che vanno che non sapendo come fare baccano il lunario vendendo i tappeti o altro, no, proprio quelli che sono cacciati via, quelli che, cioè in fondo le persone più emarginate, più sfruttate, meno accolte, ecco, in fondo Gesù sta accogliendo queste persone, ecco, e sono loro che potranno essere accolte, amate, colmate da Lui. Quindi più tu sei schiacciato, più sei nessuno, più Gesù ti accoglie. Quindi è bellissimo vedere che è proprio questo atteggiamento che ci salva, che ci riscatta. Pensiamo che cosa ha significato una cosa del genere nella prima comunità cristiana, quando noi sappiamo che i primi a correre nella comunità cristiana non erano i ricchi, gli abbienti, i nobili, ma erano gli schiavi. Perché qui nella comunità cristiana si sentivano accolti e amati, non erano più delle cose, gli schiavi erano delle cose, presso i romani, presso i greci, erano delle cose, non aveva nessun diritto. Il padrone li poteva vendere, buttare fuori, tenere, uccidere o mantenere o farli morire come voleva lui, erano delle cose, lo schiavo non aveva nessun valore. E allora in una società come quella romana, dove gli schiavi erano migliaia, a Roma la maggioranza della popolazione erano schiavi, pensate anche alla famosa rivolta di Spartaco, ora i gladiatori, gli schiavi erano un potere enorme dal punto di vista numerico. Ora, una situazione del genere è proprio la situazione, allora pensate all'impatto di un Vangelo così nei confronti di queste persone. Voi siete i bambini amati da Gesù, lui vi accoglie e stende le mani su di voi e quindi vi benedice, vi dice siete un valore, non siete una cosa, siete amati, accolti, siete accettati, non solo, ma siete dei figli. È bellissimo che Gesù li tocca. Ma i discepoli cioè quelli che sono più vicini a Gesù, quelli che dovrebbero capire di più il cuore di Gesù, i discepoli, non, che so, i scribi, i farisei, quelli che magari, oh, per carità, va bene, ma dai, figurati, questi qui sono lì a giocare sulla strada tutto il giorno, si sporcano, toccano ogni cosa, trovano in terra un pesce morto, se lo prendono, immondi anche loro, ma cosa fai? No, niente. Ma i discepoli, vedendo ciò, li rimproveravano. Notate bene il verbo rimproverare, che non è proprio... è difficile tradurlo, perché il verbo è epitimeo. Epitimeo è di per sé, tanto per darvi l'esempio, quando si dice onora il padre e la madre, viene usato il verbo timeo, onorare. Il verbo timeo è uno dei 4-5 verbi con cui il greco si dice amare, quindi amare il papà e la mamma si usa il verbo timeo. Amare la, sì, o anche amare la patria, amare un amico si dice fileo, amare in maniera piena, totale, assoluta, completa si dice agapao, cioè sono diversi verbi per esprimere la tenerezza, l'amore, eccetera. E qui è epitimeo, cioè il contrario, è come dire, potremmo dire che è l'opposto di onorare, cioè, ma i discepoli li disonoravano, cioè li cacciavano via come bestie, ma andate via, siete dei pezzenti, ma cosa fate qui, non disturbate, non è proprio rimproverare, no? È proprio il prenderli a calci come dei topi di fogna, insomma, è l'opposto di onorare, ecco, tanto perché è difficile trovare un corrispettivo, perché disonorare neanche, perché disonorare in italiano ha un altro significato. Quindi una specie di disprezzo, ma un dire, ma insomma, ragazzi, via di qui, insomma. Allora Gesù li chiamò a sé. Chi sono questi lì? Gesù li chiamò a sé, secondo voi chi sono? Allora, i discepoli, i bambini, che cosa? Chi? Ecco, secondo la logica italiana si parlava di discepoli e quindi si pensa che siano i discepoli. Sorpresa, nel greco sono i bambini. Perché dice prosekalesato autà, cioè un greco, cioè un neutro plurale. E il neutro plurale non sono i discepoli. Cioè qui non si scappa, e con i casi e con i generi in greco e in latino non si scappa. Qui c'è un neutro, e il neutro erano i bambini, quindi questo autà è un lì riferito ai bambini. Quindi Gesù non prende neanche in considerazione i discepoli, non sta facendo un discorso ai discepoli, come spesso succede, che Gesù chiamò i discepoli, gli dite qui decidi che non siete altro, non capite niente. No, Gesù fa l'opposto, cioè Gesù fa l'opposto di quelli che fanno, di ciò che fanno i benpensanti normalmente. Normalmente i benpensanti cosa fanno? Disprezzano le cose che non, le persone che non valgono nulla. Gesù invece fa l'opposto. Gesù li chiamò a sé. Allora vediamo già i gesti che Gesù fa. Gesù prima li tocca, adesso sarebbe problematico toccare i bambini, perché mamma mia, bisogna stare attenti. Gesù li tocca e poi non solo, li chiamò a sé, c'è proprio questo prosekalesato, cioè un pros e kaleo, è un chiamare a sé, è come se fosse una chiamata, cioè una vocazione. Se c'è una vocazione per loro, quella vocazione che Gesù chiama, con cui ha chiamato gli apostoli, ebbene Gesù usa, qui viene usato lo stesso verbo, il verbo kaleo. Gesù passando lungo il mare di Galilea, vide Pietro, lo chiamò, li chiamò, erano pescatori, li chiamò, anche lì la stessa cosa, cioè chiamare a sé. Chiama, è interessante, quando scelse i 12, cosa dice il Vangelo di San Marco? Ne fece 12 perché, per prima cosa, stessero con lui. Quindi Gesù vuole che gli ultimi stiano con lui. Non hai nessuno che si prenda cura di te, che ti ami veramente, che ti accoglia. Ecco, c'è lui si prende cura di te, Gesù. È come se Gesù ci dicesse: se tu non hai più nessuno, quando tu ti senti solo, non andare a cercare dei succedanei, non andare a cercare delle ingannevoli compagnie, ti imbrogliano tutti. Quando ti senti solo, vieni da me. Io solo posso ricolmare la tua solitudine. Io solo sono capace di consolarti. È bellissima la parola consolare, perché vuol dire stare con chi è solo. Altri consolatori non ce ne sono, guardate, solo Dio ci può consolare, solo Gesù, mandato dal Padre per noi, viene a consolarci, a stare con chi è solo. E se tu non vai a cercare da Lui la consolazione, troverai sempre qualcuno che ti munge. Gli altri, ricordate, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida nel Signore. C'è qualcuno che ti sfrutta. E alla fine è sempre un po' così. L'unico che ti accoglie per quello che sei, che ti ama così come sei, che non ti dice quanto guadagni, che non ti domanda che tipo di diploma hai, se hai la casa in montagna, se hai neanche una al mare o magari anche il camper, perché adesso la roulotte non vale più niente, è fastidiosa, ma lui ti dice: ma mi basti tu, non ti domando niente, sono contento che tu stia con me. Ecco questo consolare, ti chiama a sé, cioè ti chiama a vivere una vita di comunione con Lui, ti tocca, cioè ti abbraccia, questo è un abbracciare più che toccare, non è un... E poi c'è questo chiamare a sé, e poi dice, stavolta, mentre fa questi gesti, è come se Lui dimostrasse ai suoi discepoli come bisogna fare. Gesù ha detto spesso: fate come me. Ebbene, qui lo dice ancora una volta: fate come me. E quindi cosa bisogna fare? Lasciate che i bambini vengano a me. Prima cosa, smettetela di fare quello che state facendo, cioè smettetela di fare l'opposto di onorare, ecco, diciamo così. E stavolta però non li chiama più, ha cambiato nome, prima erano i brefe, adesso sono paidia, cioè tutti coloro che comunque sono in una condizione di inferiorità, di minorità, cioè coloro che valgono poco, da quelli che valgono niente, che sono tabrefe, fino a quelli che valgono pochissimo, a paidia. Ora è curioso, per esempio, che paidion in greco non vuol dire soltanto fanciullo, ma vuol dire anche schiavo. Quindi è ancora più curioso, perché San Luca, che era di Antiochia e quindi conosceva bene la lingua greca, non era uno che traduceva così, ma era uno che aveva una certa cultura, a ragion veduta non ripete la stessa frase, ma ne ripete una un po' diversa, che potrebbe essere anche peggiore. Quindi è proprio un'apertura agli schiavi, cioè proprio per gli schiavi. Io sono venuto proprio per gli ultimi, mi sono fatto servo, mi sono fatto schiavo perché loro mi potessero incontrare e potessero arrivare a Dio. Sono sceso fino all'ultimo gradino, mi sono fatto ultimo per raggiungere gli ultimi. Questo è lo stile di Gesù, in fondo, Gesù che sceglie gli ultimi. Notate bene, quelli che hanno la consapevolezza di essere ultimi, è importante. In fondo è qui tutta la dinamica dell'infanzia spirituale, che non è infantilismo. Non è la persona che non ha voluto crescere, che è rimasta bambina dentro perché non ha preso delle decisioni, perché si è messa al margine di ogni impegno serio, perché è andata avanti sempre a dipendere da tutti senza mai decidersi a diventare una persona adulta e seria, ma è colui che invece ha la consapevolezza di non valere niente davanti al mondo, davanti alla società, davanti agli altri. Signore, io sono veramente povero. O comunque, soggettivamente, sa di essere in grado solo di far pasticci. Signore, sono un bambino, dentro sono rimasto un bambino, sono povero. Pensate, Santa Teresina dice: io sono veramente piccolina, povera, e quando io divento piccolo il Signore si fa vicino a me. Marta Robin dirà la stessa cosa: quando si è piccolissimi Dio fa tutto. Più diventi piccolo, più lui fa grandi cose. E poi aggiunge: quindi lasciate che i bambini vengano a me. Quindi non bisogna dire, cioè sono i bambini che vanno, perché soltanto le persone povere ultime sanno da chi andare, sanno chi gli vuol bene. C'è una specie di, sintonia profonda tra gli ultimi e Gesù. Gli ultimi istintivamente sono attratti da Gesù, pensate sulla croce. Il povero disgraziato che era in croce con lui, istintivamente è attratto da Gesù. È l'unico che lo chiama per nome, senza nessun titolo. L'unico in tutto il Vangelo, che chiama Gesù e basta, senza aggiunte. Non dice Maestro Gesù, oppure Gesù Maestro, Gesù figlio di Davide, no, Gesù e basta, Gesù lo chiama Salvatore. Ed è bellissimo. Allora Gesù dice: lasciate che i bambini, che hanno questa connaturalità, ecco, direbbe così Maritain, parlerebbe di connaturalità, i bambini hanno una connaturalità con Gesù, sentono che Gesù è uno dei loro, è uno dei disprezzati, lui ci può capire perché è il più disprezzato di tutti, lui ci può venire incontro, ci può consolare perché sa cosa vuol dire vivere la solitudine, l'incomprensione, il bando. Allora lasciate che vengano a me, cioè sono loro che vengono, non è andate a prenderle e portateli a me, non c'è bisogno, vengono loro, è spontaneo. Sono solo i bambini che possono andare da Gesù, solo quando sei povero, non hai più nessuno, vai da lui. Sono un po' come gli ultimi di cui parlava l'Antico Testamento, il resto di Israele, cioè questi senza speranza, questi quando le persone che non hanno più nessuno a cui rivolgersi, si rivolgono a Lui, si rivolgono al Signore. E non glielo impedite, quindi due cose: non fare ostacoli, tirati indietro, lascia che loro vengano, e addirittura non impedirlo, non chiudere le porte davanti a loro, dove impedire è proprio come porre ostacoli, cioè non ponete ostacoli sul loro cammino. Qui non parla di scandalizzare, che più o meno sarebbe la stessa cosa, però vuol dire non fate da blocco, non vogliate avere la responsabilità di bloccare questo cammino. È un cammino che nasce dal cuore, nasce istintivamente in loro, perché hanno capito che da questa parte c'è qualcuno che li capisce, per cui non abbiate questa responsabilità di bloccare il cammino, di escludere qualcuno. Bellissimo sapere che Gesù non esclude nessuno, soprattutto gli ultimi. E non so se conoscete la storia di Jim. Quella di Jim si trova in un libro di Xavier Van Thuan, cardinale vietnamita, morto qualche anno fa di cancro, era stato liberato dal carcere, poi il Papa l'ha fatto cardinale, è stato liberato, 12 anni di carcere duro, arcivescovo di Saigon. E in uno dei suoi libri molto belli, Fare 5 pani e 2 pesci, racconta la storia di Jim. Jim è proprio un povero mendicante e tutti i giorni andava in chiesa, a mezzogiorno andava in chiesa, si metteva là, arrivava il sacrista e diceva: cosa fai qui tu? Qui a pregare. Ma va, cosa viene a pregare? Cosa dice al Signore? Il giorno vedeva lì, niente. Come dici niente? Cosa viene a fare? Vengo qui e gli dico semplicemente: ciao Gesù, sono Jim. E questo a un certo punto dice: ma va, tu sei matto. Poi Jim si ammala, va in ospedale, nella sua camera d'ospedale tutti andavano a trovarlo, nella sua camera tutti stavano bene, tutti erano contenti, era sempre una parola buona con tutti, lui il barbone, lui il mendicante, e andando però all'ospedale aveva chiesto agli infermieri di mettere una sedia vicino al suo letto, E Daniele dice: ma perché vuoi una sedia? E sai, io ogni giorno ho una visita, ho una persona cara che viene a visitare. Ma figurati, non c'è nessuno, non ho mai visto nessuno che viene a visitarti. Sì, mezzogiorno c'è sempre qualcun altro, qualcuno viene a visitare. Mezzogiorno, sì. Allora gli ho portato la sedia. E chi viene a visitarti? E lui dice: Gesù. Come Gesù? Sì. E cosa ti dice? Ogni giorno lui viene a mezzogiorno e mi dice: ciao Jim, sono Gesù. Ecco questo scambio, no? Se tu lasci che i bambini vadano a Gesù, Gesù va ai bambini. Insomma, quando tu ti fai piccolo, lui si fa piccolo con te. Ecco, allora Gesù che dice? Non glielo impedite, cioè non fate, non abbiate la responsabilità di fare da blocco a loro che vogliono venire. Ecco, io arrivo, lascio una sedia vuota. Io voglio venire a visitarli, lascia che qualcuno lì accanto a loro gli faccia spazio, non impedire. E poi aggiunge: a chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. Cioè, la pienezza dell'amore di Dio, il regno che è Dio, la gioia che viene da Dio, appartiene a loro. Perché tutti gli altri hanno altre gioie, loro non hanno niente. Sono coloro che hanno bisogno di questo e danno una vita più piena degli altri, perché alla fine sono coloro che se non avessero questo non avrebbero davvero niente, mentre gli altri hanno tante cose, loro non hanno nulla. E allora ecco, è bellissimo questo testo, perché ci mette davanti un po' a che cosa dobbiamo fare, qual è la strada. Gesù ci insegna la strada per crescere, per diventare grandi. Se vuoi essere grande nel regno di Dio, diventa ultimo, fatti piccolo, fai spazio alla piccolezza dentro di te, smettere di crederti chissà chi, abbassati. Poi ricordate ancora, chi si abbassa Dio lo esalterà, chi si innalza Dio lo umilierà. E poi dice: il regno è per loro. Chi non accoglie, e poi, perché c'è prima la frase positiva, il regno di Dio appartiene a loro, e poi ancora un'altra volta riprende ancora in maniera più solenne, non dice soltanto io vi dico, come abbiamo visto l'altra volta, cioè questa affermazione, possa io morire se non è vero ciò che vi dico. Questa volta addirittura è molto solenne, comincia con amen, cioè questa parola che vi dico è sicura come una montagna di roccia, non viene meno, sicuro come una roccia, questo è certo, non verrà mai meno quello che vi dico. Amen, lego imin, vi dico, io dico a voi in verità, vi assicuro assolutamente che questo è vero, che chi non accoglie il regno di Dio, il regno che è Dio, e ancora una volta, il regno che è Dio, chi non accoglie Dio, cioè l'amore che viene da Dio, la pienezza della vita di Dio, come l'accoglie un bambino, non entrerà in esso. Cioè devi diventare semplice come un bambino, disponibile e aperto. Cioè il bambino cosa ha da perdere? Niente, perché non vale niente. L'adulto ha sempre paura di perdere qualcosa, no. Lui non ha nulla da perdere, perché cosa vuoi che perda? Ha tutto da guadagnare. Fin quando tu non arriverai lì a credere che comunque con Dio hai tutto da guadagnare e niente da perdere, per cui abbatti tutte le barriere, tu non potrai mai entrare nel regno di Dio. Capite che è durissimo questo. Noi abbiamo sempre paura di perdere qualcosa, comunque la mia libertà, il mio tempo, la mia possibilità. Se io non mi impegno qui, ho davanti mille possibilità, no, le voglio perdere tutte mille perché sono niente di fronte a lui. Ricordate cosa dice San Paolo: ho considerato tutto come una spazzatura di fronte a Cristo. Il possedere Cristo per me vale più di tutto, tutto il resto che io avevo è come una spazzatura, ho preferito lui a qualunque altra cosa. Capite che è un capovolgimento, è davvero un andare oltre qui. Il diventare così, capite cos'è allora l'infanzia spirituale evangelica? È questo, eh? È un cammino in cui io vedo la vera ricchezza. Da una parte c'è il tesoro assoluto, Gesù, dall'altra parte c'è l'apparenza del tesoro, cioè quello che io credo sia un tesoro, in realtà che non è niente. Allora vedete che qui abbiamo un po' la risposta. Com'è possibile allora pregare così? Com'è possibile entrare in questa scelta evangelica di avere un cuore a cuore col Padre, così come Gesù ce lo indica? È possibile solo se diventi bambino. E qui abbiamo davanti un percorso che dura tutta la vita, capite? Non si finisce mai di togliere tutti gli ostacoli che abbiamo per diventare semplici, per diventare piccoli, per togliere tutte le nostre complicazioni, per diventare, come dice il Salmo 130 o 131, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre. Uno che non chiede nulla, che non cerca nulla, che attende tutto da Dio. Uno, forse è il primo commento che io ho messo nel mio libro intitolato Abbandonarsi a Dio, il segreto della pace del cuore. È questo salmo che a me è carissimo perché è uno dei salmi più brevi del Salterio, una ventina di parole, non di più, ma che veramente esprime un po' l'essenza della maturità vera di fede, colui che si abbandona totalmente perché sa di non aver niente da perdere e non si aspetta esattamente nulla, quindi non c'è nessun commercio, nessun doppio interesse, niente di subdolo, la trasparenza assoluta. Ecco, credo che anche questi pochi versetti in realtà non siamo andati molto oltre, no? Abbiamo fatto in tutto 4 versetti, 15, 16, 17, 18, ma credo che qui, non dico vale per i prossimi 6 mesi, ma questo vale per i prossimi 60 anni, perché è tutto un cammino che dobbiamo fare adagio, lavorando di lima e qualche volta anche proprio usando lo scalpello e qualche volta anche dobbiamo mettere qualche mina per far saltare dei pezzi grossi di roccia che ci sono dentro di noi, tanti ostacoli che si ergono in questo itinerario per diventare veramente bambini. Capite che questo è esattamente l'opposto dell'infantilismo, è una libertà interiore tale, grande, così pulita, così trasparente, che ti fa diventare veramente figlio, ti fa diventare veramente libero. Ed è, mamma mia, quanto cammino ci sta davanti. Adesso non so voi, certamente siete molto più avanti di me, ma io, se vedo che sono ormai alla soglia dei 63 anni e mi sembra di essere ancora ai primi passi, credo che il Signore dovrà farmi campare almeno fino a 124, perché me ne vanno avanti ancora altri 60. Per dire che credo che tutti quanti dobbiamo metterci in discussione, metterci davanti al Signore proprio per dire ciao Signore, sono Jim, sperando che lui ci dica ciao Jim, sono Gesù. Ecco, questa semplicità, questa trasparenza, questa bellezza che viene proprio da un rapporto totale, senza barriere, no? Questo sciogliersi totalmente. E credo che tutti quanti ne intuiamo la bellezza, no? Che almeno come intuito sì, e poi dopo c'è anche la paura, perché è un po' l'ebbrezza delle alte vette, è un po' come intuire la bellezza di andare sul Monte Bianco e poi quando sei lì che ti sporgi sulla cima e vedi sotto la vallata di Chamonix giù dall'altra parte, ti vengono i brividi e ti gira un po' la testa, cioè in fondo io l'ho vista solo in fotografia, però anche lì già mi vengono, sono alla mia età, non posso più andare sul Monte Bianco perché l'ipertensione mi farebbe giocare dei brutti scherzi, però nella vita evangelica non esistono controindicazioni per le alte cime e il Signore ci dà dei grandi slanci attraverso il dono dello Spirito Santo, e penso che uno di questi tempi in cui il Signore non è arido e avido o spiloccio nel darci le grazie è proprio il tempo della Quaresima, quindi vale la pena di domandarlo, e domandarlo in maniera molto seria e molto forte, soprattutto nell'adorazione eucaristica. Bene, ci fermiamo qui e chiediamo al Signore questa grazia.